Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno da Simona Neri e benvenuti ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi parleremo dello stato della cultura nel nostro paese e degli intellettuali italiani di oggi. Lo facciamo in compagnia dei miei intellettuali di Radio Zainet.
Di riferimento, sì.
Di riferimento, ovvero Francesco, che frequenta giurisprudenza alla Sapienza di
Roma. Ciao a tutti, ciao.
E Matteo, che invece frequenta storia medievale, moderna e contemporanea alla Sapienza di Roma, sempre.
Ciao.
Ne parliamo dopo aver ascoltato un brano intanto, Fabrizio De André, che sicuramente, pur avendo lui sempre respinto l'etichetta di intellettuale, non si può non considerare come abbia così contribuito alla cultura italiana del XX secolo. La canzone che ci andiamo ad ascoltare è la canzone di Marinella.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi, che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò cent'anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno.
La canzone di Marinella, Radio Zainet, Fabrizio De André. Allora chiedo a Francesco e a Matteo, per entrare nell'argomento odierno di Radio Zainet, chi sono secondo voi gli intellettuali di oggi?
E ma in senso positivo o negativo? Nel allora, senso che secondo me noi abbondiamo di tromboni autoreferenziali.
Intellettualoidi,
che però spesso vengono venerati come se avessero detto chissà quali incredibili verità. L'altro giorno vedevo un noto architetto, di cui non faremo il nome, cioè Fuxas, che da Santoro pretendeva di dare le lezioni di moralità e di storiografia dicendo che eravamo tutti quanti noi imbecilli, poveri dementi, a pensare che fosse stato Giulio Cesare a dire meglio secondo in un meglio primo in un paesino che secondo a Roma. Invece lui, dall'alto della sua cultura di disegnatore di palazzi, ci insegnava a noi poveri imbecilli che era stato Cicerone. Peccato che poi Plutarco alla mano si dimostri che è il contrario, anche Svetonio ce lo dice. Quindi diciamo che abbondiamo di intellettualoidi che pretendono di darci lezioni e poi magari non sanno nemmeno dove si comincia a leggere un libro. Però
Matteo, vuoi dare il tuo contributo alla causa?
Francesco, più che dire il nome del noto architetto, ha detto il codice fiscale, credo. Comunque, beh, no, io non posso che sposare, insomma, di intellettuale poi è una parolaccia, perché intellettuale è un po' come, che ne so, massmediologo, è una parola che non vuol dire nulla, come filosofo. Pensare, il dono del pensiero ce l'abbiamo tutti. Poi,
e che non tutti sanno metterlo a frutto, questo
esatto,
è il
la categoria di intellettualità in realtà è molto volatile, è difficile da quantificare quanti sono gli intellettuali. Ci sono scrittori, ci sono giornalisti o sedicenti tali, ci sono persone che credono di aver raggiunto un ruolo di opinion maker soltanto perché hanno un programmino in prima serata. Beh, intellettuale, non lo so, se è intellettuale è Teofilo Folengo, non ce n'è. Poi se è intellettuale è un pingue signore che affolla un canale che ha un numero più alto del 6 e più basso dell'8, non lo so.
Beh, ha avuto classe, Matteo, nel far capire quel dico e non dico, come dire.
Come al solito.
Come al solito.
Ma premesso che il pingue signore secondo me è molto simpatico e molto intelligente, ma è una questione personale, e lavora in quel canale con peso tra 6 e l'8.
Come il considerare però una persona intellettuale sia poi una cosa relativa e soggettiva.
Però devo dire che secondo me i veri intellettuali sono quelli che uno dice, ah vabbè, ma se l'ha detto lui allora...
E poi tra questi ci sono i venerati maestri. Ma prima andiamo ad ascoltare insieme la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Nella società del mercato anche i cervelli sono parte del meccanismo. Nonostante siano professionisti, però, in molti reclamano per se stessi il diritto di influenzare i pensieri del volgo e lo status di semidei, come se ciò che fanno fosse frutto non del loro lavoro, ma di una loro illuminazione. Edmondo Berselli, noto editorialista della Repubblica, ne ha cantato vizi, virtù e anomalie nel libro Venerati Maestri, operetta immorale sugli intelligenti d'Italia, edito da Mondadori nel 2006.
Abbiamo appena accennato ai Venerati Maestri, abbiamo in linea proprio l'autore di questo saggio, Edmondo Berselli, che è anche editorialista di Repubblica e L'Espresso, nonché direttore della rivista Il Mulino. Benvenuto a Radio Zainet.
A tutti voi un saluto.
Vai Francesco.
Quanti odi si è attirato col suo libro Venerati Maestri, secondo lei? E quanti invece giornalisti sono venuti a dirle in segreto, sì, guarda che c'avevi proprio ragione, perché tizio è assolutamente insopportabile?
Beh, le cose dette in segreto sono le più gustose, ma non si dicono, e quindi posso solo accennare al fatto che molti sono venuti a dire che si sono divertiti. Gli odi no, nessuno. Devo anche dire però che sono stato molto contento, perché fra le prime reazioni c'è stata quella di Alberto Albasino, che mi ha mandato un biglietto dicendo, scherzando con me, facendo una battuta su questo libro e sul suo contenuto. E quindi ho pensato, Albasino ha capito che il modo leggero con cui l'ho un po' preso in giro, se gli altri non capiscono è colpa loro, non è colpa mia.
Senta, un capitolo del suo libro si intitola Non c'è più la cultura di una volta. Ecco, forse nell'era della comunicazione massificata è più difficile individuare questa categoria quasi iperurania dell'intellettuale?
Boh, no, ma gli intellettuali ormai lavorano dentro le strutture produttive e quindi lavorano nei giornali, nel cinema, nella televisione, nella radio, dentro processi comunque che sono rivolti a una cultura di massa. Quindi è difficile dare l'intellettuale come a quello che abita nella Torre d'Avorio, si alza al mattino e studia e poi dopo negli anni produce qualcosa di definitivo. Si è tutti dentro un circuito di comunicazione, dentro l'informazione, dentro il prodotto e il mercato. E ora questo consente alla lunga di vedere quali sono poi le capacità di stare dentro questi circuiti. In astratto non c'è più niente, non c'è la grande arte, la grande intelligenza, c'è la capacità di stare all'interno di processi che producono cose. Ecco, in questo forse abbiamo perso l'ingenuità dell'artista, dell'intellettuale, ma si misura però invece la capacità di stare dentro qualcosa che il mercato.
Vai Francesco.
Lei diceva che alla fine sono più o meno tutti quanti dentro il mercato, però una distinzione si può provare a farla, cioè tra intellettuale di destra e di sinistra? Io mi domandavo, pensando a qualche intellettuale di destra, mi venivano in mente nomi di persone che provengono però bene o male da sinistra. Ferrara, Guzzanti, Facci, sono tutte persone che vengono o dal PC o dal PSI e che adesso invece sono a destra. Quindi è abbastanza curiosa come categoria, o no?
Di solito i grandi passaggi degli intellettuali avvengono sempre da sinistra a destra e non viceversa. C'è il fatto che venire da sinistra e cambiare idea significa avere maturato un atteggiamento più disincantato rispetto alla realtà ed essere meno soggetti ai dogmi. E allora questo aiuta, nel senso che in una società, in una cultura come quelle attuali, in cui non ci sono più i venerati maestri, ce ne sono pochi, diventa molto più facile avere una cultura che attacca, che si oppone, che resiste oppure che contesta rispetto a una cultura invece che cerca di argomentare. I grandi e bravi intellettuali di destra come quelli che lei ha citato, soprattutto uno come Giuliano Ferrara, che è uno che scuote la coscienza l'intelligenza in questo momento in Italia, è uno che ha cominciato a guardare le cose per quello che sono e offre la propria idea, la propria interpretazione. Si può essere d'accordo, si può essere invece in contrapposizione con lui, ma è difficile ignorarlo, mentre oggi forse possiamo ignorare tutti coloro che esprimono conformismo rispetto alle cose, rispetto alle tendenze. Ecco, credo che il problema centrale oggi sia non distinguere fra destra e sinistra, ma fra chi è conformista e chi a suo modo si mette in relazione dialettica contro le idee correnti.
Ma non è la morte civile di un giornalista o di un polemista quella di essere considerato un venerato maestro? Voglio dire, alla fine...
No,
secondo lei?
No, i venerati maestri sono pochissimi ormai, e quindi bisogna stare attenti. Noi tutti siamo dentro una categoria che è quella intermedia fra la brillante promessa e i venerati maestri, quindi la situazione è molto democratica. E poi il mio libro invitava a essere democratici, cioè a fidarsi del proprio giudizio. Ciascuno di noi può esprimere giudizi, opinioni rispetto alle espressioni dell'arte, della cultura, dell'intelligenza, quindi non c'è da essere pessimisti in questo senso, bisogna semplicemente avere fiducia nella propria capacità di giudizio e avere fiducia anche nelle capacità di giudizio del popolo. Se il popolo ha deciso che quel determinato film è una schifezza, nonostante il peana degli intellettuali, probabilmente il popolo ha ragione. Difficilmente il popolo sbaglia quando determina il successo di un bestseller oppure di una canzone, di un film. Il fatto che ci siano pochi venerati maestri dipende dal fatto che viviamo in una civiltà di massa in cui il mercato ha una grande importanza e in cui i grandi numeri fanno la storia. Bisogna rendersi conto che questa è la realtà e farci conto. Ciò non di meno, quei pochi venerati maestri che ci sono possono avere un ruolo perché orientano, perché danno una tonalità, perché danno un senso, danno un'impronta alle opinioni correnti.
Adesso ci fermiamo per qualche minuto, ma restate con noi perché ci sarà ancora Edmondo Berselli in linea.
Zainet, la scuola che fa radio.
E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca. Hai
hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Alexanderplatz, Auf Wiedersehen. Puoi restartene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film, e aspetti all'angolo con Marlene. Hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Alexanderplatz, Auf Wiedersehen.
Alexander Plaza, Radio Zainet, Franco Battiato, tra l'altro anche lui nel libro Venerati i Maestri di Edmondo Berselli, che abbiamo ancora in linea. Allora lascerei ai ragazzi la possibilità di fare ancora qualche altra domanda.
Tornando al discorso che faceva prima, anche sui numeri, sulle masse, questo vuol dire per esempio che un certo tipo di cinema ultrapopolare va preso come forma d'arte elevata soltanto perché la gente va a vederlo? E quindi diciamo il ruolo di un ceto, diciamo, di lavoratori del pensiero deve soltanto adeguarsi a quelli che sono gli orientamenti della massa, o può ancora effettivamente assolvere a un ruolo di guida anche?
No, assolutamente no. Il film trash, il film il cinepanettone, i film ultra popolari, infatti di espressione di sequenze che ogni volta si chiudono con un insulto, con un vaffanculo, con qualcosa del genere, sono alla fine sono insignificanti sotto il profilo culturale, al massimo possono essere degli indicatori di tipo sociologico, ma così come guardando al passato possiamo vedere dentro i film di Totò ogni volta 5 minuti di un Totò strepitoso, oppure dentro un film di Franklin Garcia 2 minuti di un Franklin Garcia strepitosi, allo stesso modo probabilmente tra qualche anno potremo vedere dentro un Christian De Sica di Natale una qualche minuto in cui si vede la capacità di un attore, di un caratterista, o comunque di una scena comica, che potranno essere ricordati. Però non vorrei che si accreditasse l'idea che il cinema trash poi alla fine è quello che fornisce idea. Al massimo fornisce qualche indicazione sulla società italiana nel momento in cui quelli che lo vanno a vedere si ritengono soddisfatti, però non esageriamo.
Ultima domanda, Francesco.
Par condicio, prima ha citato Sartori del Corriere, a questo punto siamo costretti a citare Scalfari della Repubblica. L'altro giorno vedevo Sartori da Marzullo, invece Scalfari credo che da Marzullo ci morirebbe. Secondo lei è una visione diversa della vita o i due protagonisti si rispecchiano nei rispettivi giornali? Dico Scalfari e da una parte Sartori dall'altra, i due giornali di conseguenza.
Ma io da Marzullo ci sono andato, mi sono trovato bene, è un programma curioso che si svolge, poi si viene a orari impossibili durante la notte, viene riprodotto, riproposto, Credo che sia Sartori sia Scalfari siano accomunati dall'idea di essere una elite in questo paese, ed è vero, perché l'uno, Sartori, come dicevo prima, è stato il più importante politologo italiano, quello che ha dato un contributo essenziale alla costruzione di una teoria della democrazia. E Scalfari, se lo si prende come il portatore di una visione liberale o liberale socialista, ma comunque sempre dentro quell'orizzonte culturale, ha avuto un ruolo centrale nella costruzione di opinioni. È l'uomo che ha costruito Repubblica a partire dal 76, ha dato una spinta fortissima a una forma di giornalismo in cui si esprimono opinioni. Non ha mai nascosto quali sono le sue opinioni, la sua prospettiva, il suo punto di vista, e in questo modo ha aperto la strada anche ad altre esperienze. Ecco, credo che oggi più che mai la lezione di Scalfari sia quella di non nascondere ciò che si è, ciò che si pensa, e in modo che gli altri possano misurare tutti noi, chiunque esprima idee, senza il velo di un'imparzialità finta. Nessuno è neutrale, e quindi se si accetta questa non neutralità si è più onesti.
Ultima cosa, allora, a questo punto abbiamo deciso, in quanto lettori di Repubblica e del Corriere, mandiamo una petizione alla Repubblica e chiediamo a Corrado Augias e a Scalfari di andare tutte e due una volta da Marzullo, così ci levano questa soddisfazione. Noi la ringraziamo comunque.
Salutiamo Edmondo Berselli, editorialista di Repubblica e anche dell'Espresso, nonché direttore della rivista Il Molino. Grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Un saluto a tutti voi e agli ascoltatori, ovviamente.
Grazie. Allora, nell'attesa di vedere nei salotti di Marzullo anche qui presenti Francesco e Matteo, un giorno chissà...
Prima passeremo da porta a porta, ovviamente, perché il caro Bruno scese in truppa pure a noi, direi.
Sperando che per il giorno in cui saremo in età da Marzullo, Marzullo e Vespa siano due brutti ricordi. Per quanto comunque Marzullo abbia il suo perché.
Sì, è l'orario notturno.
No, il programma, per esempio, che fa sul cinema, che anche quello va a un orario improponibile, all'una di notte, ed è l'unico programma di cinema di tutta la televisione italiana, è fatto bene, cribbio.
Ma quindi, se vi chiedessi io se i sogni aiutano a vivere oppure la vita, non mi ricordo, qualcuno
si
mi aiuta?
Faccia una domanda e si dia una risposta.
Voi che vi rispondereste da potenziali futuri intellettuali? Quali siete? Questo è Francesco.
Ma io girerei la domanda, perché il mio canone deve finire in tasca a Vespa, che mi sembra anche più grave.
Detto questo, io...
Life is a matter of points of view. La vita è questione di punti di vista.
Matteo, so che ho visto, mentre parlava Berselli, un momento tuo di soddisfazione suprema quando ha parlato di Cinepanettoni. Adesso ce la devi spiegare, no, anche se io già la so.
La spiego nel senso che, a mio avviso, Christian De Sica è un ottimo attore.
Un intellettuale,
no,
proprio.
No, assolutamente no, ma ogni decennio ha la sua commedia di riferimento. Voglio dire, lui ha citato i film di Totò. I film di Totò, quando venivano fatti i film di Totò, erano considerati né più né meno che i film di Vanzina. Poi ci si può ovviamente trovare delle lievi differenze stilistiche, ad esempio nella sceneggiatura. Probabilmente, invece che dire oibò e può far bacco, oggi un Totò direbbe... Vabbè,
se siamo intesi.
Glisson. Però la qualità anche dell'impostazione della voce, cioè si vede che Christian De Sica sa recitare, poi la sceneggiatura è quella che è.
Ma certamente Christian De Sica sa recitare, quello che mi terrorizza però è che tra 30 o 40 anni vedremo i film di De Sica e diremo ma allora l'Italia era così, e probabilmente sì, l'Italia è così, ma se io penso a 100 parolacce in 100 minuti, che era il titolo di un articolo del Corriere su Natale in India, mi pare, o Natale in Egitto, a me cadono le braccia, cioè significa che l'Italia è becerotta e volgarotta come i film di De Sica. Nonostante De Sica sia un ottimo attore, questo non significa che né Boldi né De Sica valgano, anzi.
Ma comunque voglio dire, anche per esempio i film di Alberto Sordi non danno una bella immagine di quello che era l'Italia in quegli anni.
Ma non c'era bisogno però della parolaccia continua, del rutto, del peto, della gag volgare, del seno al vento. ci possono stare ognuna di queste cose singolarmente.
Beh,
ma
aspetta,
non tutti
assieme,
il seno
al vento ce ne stavano pure prima, mo non se stiamo a raccontare storie.
No, certamente, ma non stavano assieme a tutto il resto. Cioè, ripeto, ognuna di queste cose singolarmente secondo me può star bene, ma è il tutto, è l'insieme che dà fastidio, che per me è difficile da tollerare. Con tutto che comunque sono due bravi attori, secondo me, sia Boldi che De Sica.
Lasciando ai nostri cari ascoltatori il dubbio amletico con cui insomma stiamo finendo questa puntata, se ovvero se sia cultura o meno un certo tipo di cinema, io passerei alla musica del flashback, che oggi ci riporta un brano che indiscutibilmente fa parte della cultura musicale italiana, Mina.
Oh, meno male.
Legato alla musica. Allora ragazzi, tra poco vi faremo ascoltare una delle ultime canzoni di un talento fuori dal comune. Stiamo parlando di una lei, e non è Ella Fitzgerald, anche se poco ci manca. Ma sì, avete indovinato, stiamo parlando della Tigre di Cremona, la nostra Mina nazionale. Ma come farà a cantare tutte quelle note come se niente fosse? Certo, è davvero brava, non c'è che dire. Anzi, a proposito, ascoltiamoci il suo ultimo pezzo. Brava, lei è Mina.
Che nota non è proprio giusta, giusta, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il drillo, stanno a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava. Certo se qualcuno vuole proprio, proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere che una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare che come me nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il drillo, vedi. Guardate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Su, 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 come due note che volano nel cielo. E tutti sanno che ho tanto di quel fiato che neppure una balena può resistere sott'acqua, stando senza respirare tutto il tempo. Che son brava, sì, ma che dirlo siete voi. Voi non lo sentite questo povero mio cuore che fa bom, 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 bom.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Brava di Mina. Anna Maria Mazzini, conosciuta nel globo terracqueo semplicemente come Mina, nasce il 25 marzo del 1940 a Busto Arsizio. Alcuni mesi dopo la sua nascita, la famiglia si trasferisce a Cremona, città in cui la cantante risiede fino ai primi anni della carriera e che le guadagna il soprannome di Tigre di Cremona. La prima esibizione della grande cantante è datata a 1958, quando si esibisce sul palco della Bussola di Marina di Pietrasanta. Il debutto televisivo avviene un anno dopo al Musichiere, mentre nel 1960 partecipa al Festival di Sanremo. Mina diventa la regina dei cosiddetti urlatori, ossia quel tipo di cantanti che negli anni 60 venivano così etichettati per via dello stile ribelle e sguaiato, ben diverso da quello pacato e confidenziale che aveva caratterizzato gli artisti della generazione precedente. Ma la personalità di Mina ha sempre saputo differenziarsi e spaziare a vari livelli. Basti pensare che solo qualche anno prima aveva inciso Il cielo in una stanza, la poetica canzone intimista di Gino Paoli. Purtroppo, però, la puritana morale dell'epoca si abbatte anche sull'ormai grande Mina. Non essendo sposata con Pani, viene bandita dalla televisione di Stato, vi ritorna solo un anno dopo con alcune trasmissioni di successo. Come tutti sanno, da oltre 30 anni Mina non appare più in televisione, ma resta in contatto col suo pubblico con un album all'anno, con articoli su riviste e trasmissioni radio. I suoi fan hanno potuto assistere al suo ultimo concerto nel 2001, non dal vivo, ma attraverso internet.
E questa sì che è cultura, Mina, protagonista del nostro flashback.
Viva
di
Mina,
oggi.
Viva Mina, viva Mina.
Oh, ho visto che hai gradito, Francesco.
Nina per me è fantastico, è fantastica, è la più grande cantante italiana, secondo me.
Mi fa piacere che tu abbia apprezzato. Allora saluto il nostro qui presente Francesco, giurisprudenza alla Sapienza di Roma.
Ciao.
E anche Matteo, che invece frequenta storia medievale, moderna e contemporanea, sempre alla Sapienza di Roma.
Ciao.
Simona Neri saluta tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet a domani. Ciao a tutti.
Arrivederci.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.
Radio Zainet.